Buongiorno dalla redazione di UNnews. Oggi è giovedì 22 maggio 2025. Noi iniziamo la nostra rassegna dalle pagine della stampa. L'ambiente, Petrini, Davos, della biodiversità, 1 milione di specie sono a rischio. Questo il titolo in prima pagina con approfondimento a pagina 19. Il fondatore di Slow Food, il primo responsabile delle emergenze e l'attuale sistema agroalimentare, non è troppo tardi, ma la ricchezza della vita animale e vegetale torni al centro dei nostri territori. Errore imperdonabile che la tutela della biodiversità sia passata in secondo piano. Si calcola che nel 2050 ci saranno 200 milioni di migranti climatici, troppa l'indifferenza. Questo modello produttivo ci ha resi fragili ed esposti agli shock climatici e sanitari. Degli oltre 8 milioni di specie viventi presenti sulla Terra, scrive Roberto Fiori, 1 milione è a rischio estinzione. Più dell'80% degli habitat in Europa versa in cattivo stato di conservazione, con ripercussioni sui servizi ecosistemici. Un quadro allarmante che oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, diventa accorato appello a intraprendere azioni concrete per proteggere gli ecosistemi fondamentali per costruire un futuro più sostenibile. All'Università di Scienze Gastronomiche questo appello è diventato un progetto articolato insieme con la Fondazione Patto con il Mare per la Terra, convogliando per tutto il giorno nelle aule pollentine accademici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale, oltre a giovani studenti, per generare idee e stimoli capaci di influenzare positivamente la società sia a livello locale che globale. È la prima edizione dei Dialoghi di Pollenzo, che nelle intenzioni di Carlo Petrini devono diventare una sorta di Davos della sostenibilità, il punto di riferimento mondiale sulle tematiche legate alla biodiversità. Ci sono aree interne del pianeta, dice Petrini, che si stanno profondamente trasformando. In Inghilterra si moltiplicano i vigneti, in Sicilia si piantano alberi tropicali, ma nell'Africa subsahariana non c'è possibilità di ricambio. Nel 2050 ci saranno 200 milioni di migranti climatici in arrivo proprio da questi paesi, per questo occorre ribadire che la biodiversità è il primo tassello di una strategia politica che ci deve vedere tutti impegnati per garantire un futuro alle nostre generazioni, ma l'indifferenza dei più, la miopia e la sete del profitto di una parte dell'industria stanno remando contro. Può sorprendere, ma il primo responsabile è l'attuale sistema agroalimentare, dice ancora Petrini. Oggi il 60% dei mammiferi sono bovini da allevamento, il 70% dei volatili sono polli, mentre sul fronte vegetale il 60% del nostro fabbisogno energetico dipende da poche varietà di grano, riso, mais e patate. Questo modello produttivo ci ha resi fragili, esposti agli shock climatici e sanitari e dipendenti da fertilizzanti, chimici e pesticidi che inquinano e danneggiano gli ecosistemi. Ma le cause dell'impoverimento sono quasi tutte legate alle attività umane. C'è poi il grande tema dello spreco alimentare. Ogni anno vengono buttate via 1,5 miliardi di tonnellate di cibo. Per produrlo sono stati usati 200 milioni di ettari di superficie fertile e miliardi di litri d'acqua. Un sistema così non è più sostenibile. La filiera agroalimentare è responsabile del 37% di produzione di CO2, mentre tutta la mobilità incide per il 17%. Andiamo a vedere come alleviamo, come realizziamo l'agricoltura, come trasformiamo i cibi e cerchiamo di contenere le emissioni. Avviamo un percorso di intelligenza ecologica, collettiva. Non è troppo tardi, no, ma è necessaria una riflessione a livello planetario, dice il fondatore di Slow Food, sempre dalla stampa. Il festival di Green and Blue a Milano dal 5 al 7 giugno. Impatto ambientale e distruzione dei ghiacciai. Anche il turismo deve essere sostenibile. Le nostre Alpi da cartolina rischiano di diventare come le cime afghane con pochissima neve. L'overtourism colpisce anche località marine e città d'arte. Non arrendiamoci ai merenderos. Il pezzo porta la firma di Michele Sasso. Spostiamoci sul Corriere della Sera, andiamo nel conflitto in Medio Oriente, la fame, i bimbi sfiniti, montagne di cibo fuori e qui si muore. L'attesa degli abitanti dopo 2 mesi di assedio, ma dietro fronte procedure paralizzano la distribuzione. Arrivano la farina e il gasolio, preparatevi, dicono a Zadde e Al-Banà, le due panettiere che hanno un forno a Deir al-Balà. Le donne corrono al negozio che è chiuso da un mese, scrive Greta Privitera. puliscono il pavimento dalla terra che si insinua sotto la fessura della porta, strofinano il tavolo su cui lavoriamo da oltre 20 anni, raccontano, lo tirano a lucido in attesa della farina, l'oro bianco, la chiamano lì, che da 11 settimane non entra a Gaza, fanno il pane, la pita. Contrordine, forse domani. Dopo oltre 2 mesi di assedio totale, Benjamin Netanyahu ha concesso l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia, perché altrimenti Israele perderà i suoi sostegni all'estero e non riusciremo a ottenere la vittoria. Nelle stesse ore, da una parte, il primo ministro autorizza l'inizio dell'offensiva di terra e intensifica i bombardamenti per placare la sete di vendetta degli alleati di estrema destra, e dall'altra apre il valico di Kerem Shalom, vigna della pace, a cibo e medicine in quantità minime per accontentare l'amico Donald Trump, che pare essersi accorto della devastante crisi umanitaria in corso nella striscia accerchiata. Ieri, secondo l'esercito israeliano, sono entrati 100 camion delle Nazioni Unite che si aggiungerebbero ai 98 di lunedì e martedì, ma ancora nessuno è arrivato a destinazione, riferisce l'ONU. Da dentro ci dicono che in realtà i tir sarebbero ancora solo 5, due dei quali riempiti di sacchi di plastica per i cadaveri. 5 o 93 sono niente, prima della guerra erano 600 al giorno. Il meccanismo di distribuzione degli aiuti è molto complesso, i tir che superano il confine devono essere svuotati e risottoposti a ispezione delle autorità israeliane. Una volta ricevuto l'ok, tocca agli operatori umanitari ricaricare il materiale su altri veicoli, portarlo nei depositi, smistarlo e consegnarlo alla popolazione. Per ora questo processo a ostacoli è affidato ad alcuni organismi internazionali, tra cui World Central Kitchen, ma nelle prossime settimane dovrebbe entrare in funzione il controverso piano israeliano che prevede il monitoraggio da parte di contractor americani per evitare che Hamas se ne appropri, dice Netanyahu. Sami Abu Omar, imprenditore della striscia, ci fa una lista: un litro di gasolio costa 25 dollari, un chilo di riso 18, un uovo 4, una scatola di fagioli 3, 25 kg di farina 375 dollari. In pochi guadagnano, la maggioranza non ha più un soldo. Lui e la sua famiglia, 10 persone, vivevano nel giardino della loro villetta a Khan Yunis, fatta a pezzi da un bombardamento dell'esercito. Restiamo sul Corriere, nello spazio dedicato al Giro d'Italia. Reggio Emilia dalle chiese barocche ad alta velocità, firmata da Calatrava, dato i natali al parmigiano reggiano. Assieme a Parma e Modena, al tricolore, la futura bandiera d'Italia fu mostrata per la prima volta in questa città, e tra i tanti al poeta Ludovico Ariosto, al disegnatore Walter Molino, nonché alla DJ Benny Benassi. A Reggio Emilia si respira la storia, sorta lungo la via Emilia, la strada romana che collegava Piacenza a Rimini. È stata in 7 edizioni tra il 1927 e il 2022, arrivo di tappa del Giro d'Italia. Adesso nel suo palmarès anche la partenza della tappa numero 9 del Giro Enel, che si concluderà oggi a Viadana. Dopo poco meno di 60 km c'è molto da fare e vedere a Reggio Emilia. Per i Brindisi ha messo esclusivamente il Lambrusco reggiano. Bene, con questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto. Noi ci sentiamo domattina, come sempre, qui su Wenews.tv.